Bentornati a Pack Drop Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Come sempre un ringraziamento speciale va a The Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle e strisce che ci ospita sulla sua piattaforma, ricchissima di podcast sulle maggiori leghe professionistiche e non d'oltreoceano. In questa 22esima puntata, che di fatto chiude la stagione 2019-2020, ripercorreremo insieme alcuni aspetti della serie di finale che ha visto Tampa Bay alzare la Stanley Cup, per poi dare uno sguardo al draft 2020 ed infine parleremo di alcune delle novità relative alla pianificazione della prossima stagione. Iniziamo dunque questa 22esima puntata stagionale parlando, come abbiamo detto, della finale che ha visto vincere per la seconda volta nella sua storia la Stanley Cup da parte dei Tampa Bay Lightning. Tampa Bay Lightning che si sono imposti in sei partite, vincendo per 4-2 la serie di finale contro i Dallas Stars. E proprio per ripercorrere, ecco, quella che è stata poi questa serie di finale, noi alla fine non avevamo più fatto una puntata aspettando appunto la fine, la conquista da parte della Stanley Cup di una delle due squadre. Ebbene, mi sembra giusto comunque, per chiudere al meglio questa stagione 2019-2020, ripercorrere un attimo quella che è stata sicuramente una serie molto interessante, una serie di tutto rispetto, che però sostanzialmente ha visto una squadra, i Lightning per l'appunto, che sono riusciti a vincere in maniera diciamo così anche sono riusciti a esprimere il miglior hockey. Meritavano la vittoria, lo hanno detto un po' tutti, da parte soprattutto parlo della stampa oltreoceano, meritavano la vittoria. Erano sicuramente tra le due squadre quella col maggior tasso offensivo, anche a livello di talento, insomma sicuramente era la squadra più equipaggiata. Ed è proprio un po' questo anche, se vogliamo, il discorso che vorremmo fare, partendo da quello che è stato un articolo di The Athletic, che sostanzialmente diceva: i Dallas Stars sono un po', diciamo, l'immagine, sono un po' la prova che nello sport non ci sono solo belle storie che poi finiscono, che hanno, diciamo così, un lieto fine. A volte, ecco, la vittoria sfuma, e in questo caso per Dallas è sfumata appunto di due vittorie. Comunque ripercorreremo un attimo quelle che sono state alcuni aspetti chiave di questa serie. Dunque, così è interessante notare come se ci pensate, il 28 settembre, poco dopo la vittoria da parte appunto dei Lightning, si poteva dire che i Dallas Stars avevano giocato esattamente un anno prima. Dunque settembre, nel 28 settembre del 2019, i Dallas Stars stavano giocando la loro ultima partita di pre-season, appunto in preparazione alla stagione 2019-2020, vincendo con una vittoria per 4-3 ai rigori contro il Colorado Avalanche, una vittoria che non aveva dato grandissime indicazioni. Ma è interessante notare come 12 mesi dopo i Dallas Stars stavano ancora giocando appunto, ed ecco che insomma sono riusciti così ad arrivare lontanissimo, come probabilmente in pochi si aspettavano, però non sono riusciti appunto a conquistare la Stanley Cup. Ed è proprio questo l'aspetto interessante, soprattutto partendo dai Dallas Stars, quante cose sono successe durante una sola stagione, una delle stagioni più pazze che ha conosciuto la franchigia. Ripercorriamola. All'inizio gli Stars iniziarono con un orrendo 8-1, dunque una vittoria e 8 sconfitte nelle prime 9 partite. Poi però sono riusciti a recuperare, sono riusciti ad emergere come una delle squadre migliori. E nonostante un altro, se vogliamo così, un altro momento fondamentale in quella che è stata un po' la loro journey, il loro percorso fino alla Stanley Cup, ovvero in dicembre la doccia fredda dell'allontanamento dell'allora head coach Jim Montgomery per dei comportamenti non professionali, non meglio specificati. Tuttora diversi giocatori non sono completamente sicuri di quello che abbia combinato appunto Jim Montgomery per essere stato licenziato, per aver visto il suo contratto essere stracciato. Dunque sicuramente questa poteva essere una di quegli elementi che poi rovinano, se vogliamo, una stagione. E invece no, perché se ci pensate, appunto in dicembre, il momento in cui è stato allontanato Jim Montgomery, 21 giorni dopo i Dallas Stars aprivano il loro 2020 con il Winter Classic, questa bellissima partita, diciamo, che si svolge appunto all'aperto. In particolare si è svolto al Cotton Bowl, che solitamente è uno stadio utilizzato per il football, davanti a 86.000 persone. Chiaramente stiamo parlando di gennaio 2020, quindi ecco, sembra passata una vita da quando si potevano avere 86.000 persone tutte insieme allo stadio. Comunque i Dallas Stars vinsero quella partita, fu sicuramente anche quella una bella iniezione di fiducia, e poi appunto riuscirono a proseguire in quella che è una stagione davvero importante per loro. È chiaro che anche loro hanno avuto delle situazioni, diciamo, un po' particolari. Prima hanno collezionato una serie di vittorie, poi una serie di sconfitte. In questo senso, così è interessante notare come prima che diciamo la NHL, ma in generale il mondo, schiacciassero, diciamo, il bottone pausa, stiamo parlando di metà marzo, dalla Stars venivano da 6 sconfitte consecutive. Quindi ecco, sicuramente una stagione altalenante, ma è proprio questo il bello, cioè quelle squadre, come l'abbiamo visto anche con i St. Louis Blues per esempio, quelle squadre capaci di fare quel salto di qualità quando più serve, soprattutto entrando poi nella giusta mentalità playoff. E in questo senso anche qui sono stati veramente molto molto vicini i Dallas Stars a essere sotto 3-1 nella serie d'apertura dei playoff contro i Calgary Flames nel primo turno, e invece sono riusciti poi a girarla e a vincerla, appunto, così vicini da finire 3-1 e poi invece riuscire a vincerla in 6 partite. Nel secondo turno, tra l'altro contro i Colorado Avalanche, un'ottima squadra, i Colorado Avalanche, sono riusciti a vincere a gara 7 con sicuramente questa tripletta che rimarrà leggendaria da parte di Joel Kiviranta, il finlandese capace appunto di segnare una doppietta in una partita, una tripletta, scusate, in una partita letteralmente da dentro o fuori, e di essere così incoronato come l'eroe di una notte, l'eroe del passaggio del turno. Poi ecco la finale di conference contro i Vegas Golden Knights, vinta facilmente anche in 5 partite, una serie che i Dallas non dovevano vincere, tra virgolette, non avevano il favore del pronostico, eppure sono riusciti a vincere nonostante le grandi prestazioni di Robin Lehner in porta per i Vegas Golden Knights, e tornando così a vincere la conference, cosa che non accadeva dal 2020. E poi, beh, come abbiamo detto, la finale contro i Tampa Bay Lightning è, come detto, un bellissimo percorso, un percorso anche un percorso che evidenzia anche una certa solidità mentale, come abbiamo detto, una certa capacità di fare quel salto di qualità. Però, come detto, nello sport non esistono solo storie incredibili che poi finiscono bene, come ad esempio appunto quella dei St. Louis Blues, da ultimi a vincitore della Stanley Cup. Gli Stars si sono fermati subito prima, diciamo, di conquistare il trofeo. E in questo senso appunto è stato molto toccante vedere da Tyler Seguin, che cercava di trattenere le lacrime sul podio, John Klingberg, che a fine partita di gara 6 della Stanley Cup faceva di tutto per cercare come meglio riusciva di rispondere alle domande, Anton Kubudin, uno dei grandi eroi in generale della cavalcata della stagione, il portiere russo che era rosso in viso, che tratteneva anche lui le lacrime. E Kubudin aveva appena, diciamo così, a livello statistico è interessante notare come Kubodin è diventato il portiere che ha ricevuto più tiri durante i playoff, durante una corsa ai playoff nella storia della franchigia dei Dallas Stars, quindi davvero delle grandissime prestazioni da parte sua. E insomma, riassunto un po' tutto, Jamie Benn, che sostanzialmente il capitano, ha detto: fa davvero male, perché insomma, passare attraverso tutta questa serie di cose e con un gruppo così, così speciale, ecco, fa ancora più male poi non riuscire a portarsi a casa il titolo. E come detto, una delle chiavi della cavalcata degli Stars è stata proprio la figura di Rick Bowness, quello che è stato poi il coach che li ha portati fino alla finale della Stanley Cup, ed è riuscito a fare qualcosa che appunto a nessuno dei coach degli Stars era riuscito per 2 decadi praticamente, no? Perché non riuscendo più a vincere la conference dal 2000, ecco, invece Rick Bowness ce l'ha fatta, ed è interessante anche come appunto, diciamo così, nessuno pensava che sarebbe stato lui ad avere questo tipo di responsabilità. Lui doveva essere il quello che diciamo lo specialista numero uno per quanto riguarda il pacchetto difensivo, l'assistente appunto di Montgomery. Ebbene, Bowness in dicembre diventa head coach ad interim, poi viene confermato e appunto con la sua cavalcata si ferma a 2 vittorie dalla conquista della Stanley Cup. Quindi appunto una stagione molto molto interessante e anche molto bella da analizzare. E però poi torniamo un po' al discorso che abbiamo già fatto in apertura, cioè però i Tampa Bay, ecco, sono davvero dei vincitori che così meritavano appieno la Stanley Cup, e forse è giusto così, a mio modesto parere, che la vittoria sia andata a loro. Comunque, anche secondo The Athletic è sbagliato parlare di titolo con l'asterisco, era uno dei temi che avevamo già trattato nello scorso podcast, ma i Lightning sono stati una delle migliori squadre durante tutta la stagione a livello offensivo, a livello di roster veramente impressionanti, e ecco, sono dei vincitori assolutamente degni in una stagione che comunque è stata una stagione vera, perché poi all'interno della bolla, nonostante le difficoltà, si è visto sicuramente un hockey vero. È chiaro che gli Stars, questo non vuol dire che diciamo gli Stars non possano guardare la Stanley Cup senza qualche rimorso, perché comunque quello che non è funzionato in finale è stato soprattutto il power play, ad esempio. Dallas ha segnato una sola rete in 19 power play avuti a disposizione. Sono numeri che dicono molto, ecco, senza la capacità di segnare nelle situazioni speciali è difficile vincere, soprattutto contro una squadra come i Tampa Bay Lightning, e dunque ecco, sicuramente soprattutto in gara 4, che è stato un po' il crocevia della serie, se gli Stars fossero riusciti a vincere sarebbe stata tutta un'altra questione, e poi beh, ecco sì, dopo sono stati messi con le spalle al muro e poi effettivamente Tampa Bay non ha sprecato i match point avuti a sua disposizione. E ancora due parole sulla serie da parte di quello che è stata invece la squadra della Florida, appunto i Lightning. I Lightning hanno potuto contare sulle grandissime prestazioni in porta di Andrei Vasilievskiy, già citato più volte anche in questo podcast. Comunque anche in gara 6, quella decisiva, vinta per 2-0, a Vasilievskiy basta questo tipo di vantaggio, ha ottenuto il suo primo shootout in una serie di playoff, anche questo significativo. È per lui, tra virgolette, solo 22 parate, ma allo stesso tempo questo sottolinea come sia un portiere che non ha bisogno di un grandissimo volume di tiri per poi riuscire a rimanere concentrato e così attivo per tutta la partita. È riuscito a compiere le parate che doveva, e in questo riuscendo appunto sempre a rimanere sharp, come dicono in Nord America, durante anche queste partite piuttosto particolari dove i tiri non sono continui, e sicuramente ecco, e soprattutto in gara 4, come abbiamo detto, crocevia della serie, nonostante una notte sfortunata per lui, una notte non brillantissima, però quella parata su Nicolas Camano aveva fatto veramente la differenza, ora come ora, chiaramente sapendo poi col senno di poi il risultato di quella sfida. E come detto, dei portieri, dall'altra parte, tornando su Kubodin, chissà se Kubodin rimarrà a Dallas anche il prossimo anno. È ufficialmente un unrestricted free agent, dunque può firmare con qualsiasi squadra, può essere anche rifirmato da parte di Dallas, dipenderà un po' dalla proposta e da come vogliono agire, come vuole agire la squadra texana a livello di cap space. Comunque ecco, potrebbe tornare o no. Quello che sarebbe davvero interessante è, visto che Kubodin è diventato davvero un eroe a Dallas, e questo indipendentemente dal fatto se poi rimarrà o no nella franchigia, ma ecco, magari alla notizia di una sua firma sarebbe bello di vedere la reazione dell'American Airlines Center, l'arena che ospita appunto le partite degli Stars, con le persone, insomma, finalmente, quando si spera potranno tornare al palazzetto, allo stadio, potranno tornare a presenziare a questo tipo di eventi, ecco la loro reazione, ecco, sarebbe sicuramente leggendaria. E chiuso quella che è stato un po' il capitolo, diciamo così, relativo alla Stanley Cup, alla conquista della Stanley Cup 2019-2020 da parte dei Lightning, come detto la seconda Stanley Cup per loro nella storia della franchigia, franchigia comunque abbastanza nuova, fondata nel 1992, quindi sicuramente così sono riusciti poi più volte a sfiorare il titolo. E proprio perché l'anno scorso c'era stata la grande delusione di uscire al primo turno contro i Columbus Blue Jackets, ecco che questo è un titolo che, diciamo così, ha ancora più valore. Ci spostiamo invece al secondo argomento della puntata, ovvero il draft. Recuperiamo anche questo argomento, dunque il draft che, ricordo, si era svolto così tra il 6 e il 7 ottobre 2020, rigorosamente a porte chiuse, diciamo rigorosamente a distanza, e ecco, dopo le 216 pick che sono state così scelte appunto da parte delle squadre, ho trovato molto interessante questo articolo di The Athletic redatto da Corey Pronman, che praticamente fa un evaluation, dunque un come dire, sì, va a fare una valutazione di tutte le 31 squadre, di come è andato il draft per loro. Noi ci concentriamo sulle prime 5, che sono anche chiaramente le squadre che hanno potuto ambire a quelle che sono le pick migliori, e secondo quello che è lo stile, diciamo, americano di valutazione, diciamo, a scuola, ha dato appunto le valutazioni alle squadre. E ai New York Rangers, che hanno potuto scegliere appunto alla pick, con la pick numero 1, quindi hanno potuto scegliere al primo posto, appunto Pronman di The Athletic ha dato A+. Questo perché chiaramente hanno potuto blindare un talento generazionale come quello di Alexis Lafreniere, sicuramente è molto interessante, lo aspettiamo in NHL, vedremo cosa sarà capace di fare questo ragazzo di cui si parla benissimo già da diverse stagioni. Ma non solo Lafreniere però, sì, perché i Rangers hanno così aggiunto anche quello che è un potenziale top 4 difensori in rosa, Braden Schneider. Stiamo attenti anche a questo difensore, che può diventare sicuramente uno, così anche per il futuro, sicuramente una pedina molto importante. È interessante anche questo Will Cawley, che è un potenziale bottom six, un attaccante potenziale bottom six, e allo stesso tempo anche ottimo l'inserimento del portiere di riserva Dylan Garand, anche lui si parla benissimo, li vedremo all'opera. I Rangers dunque, come detto, hanno fatto un ottimo draft non solo per Alexis Lafreniere, e anche nelle altre pick ce ne sono state diverse, da notare anche questo Evan Wirling, che potrebbe fare bene anche lui. Dunque sono tutti nomi, diciamo così, che noi vi cominciamo a dare e che ecco potrebbero poi tornare utili nella prossima stagione, sono sicuramente nomi che risentiremo. Come seconda squadra a scegliere sono stati Los Angeles Kings, Los Angeles che hanno draftato, alla 2 ci sta assolutamente, Quinton Byfield, uno dei più attesi anche lui, e sicuramente uno dei, insieme alla Lafreniere e a poi quello che è stato Tim Stützle, uno dei così top 3 nomi del draft. Quindi con la numero 2 Quinton Byfield, si tratta di un difensore. Byfield, quello che può essere davvero un centro, una stella, può diventare una pedina fondamentale per la ricostruzione dei Los Angeles Kings, e anche loro comunque con altre pick mirate, diciamo un po' più lontane, ma comunque anche pensando a, per esempio, a Helge Grants, Brooke Faber e Casper Simon-Tivile, sono sicuramente delle buone pick. Vedremo un po' come poi sapranno evolvere, come sapranno poi imporsi all'interno della franchigia. Con la 3 hanno scelto gli Ottawa Senators, e ecco qua il già citato Tim Stützle, l'attaccante tedesco, che così ha saputo mettersi in luce nel massimo campionato tedesco giocando per gli Adler Mannheim, e appunto Ottawa l'ha draftato con la 3 assoluta, e per lui anche lui la possibilità di diventare il centro numero 1, dunque sicuramente un altro tassello fondamentale nella ricostruzione anche degli Ottawa Senators. Senators che vengono da stagioni davvero difficili. Non solo però Tim Stützle, interessante anche l'inserimento di Jake Sanderson, che può essere, che può giocare, diciamo, con uno degli accoppiamenti migliori in difesa, e anche questo Ridley Greig può fare bene, vedremo, è un centro, può magari emergere come se ha il potenziale per diventare il secondo centro della squadra, però appunto bisogna vedere, stiamo comunque parlando di ragazzi giovani che poi devono riuscire ad ambientarsi all'interno della franchigia. Con la 4 invece hanno potuto scegliere i Detroit Red Wings e la loro scelta è stata quella di Lucas Raymond, sicuramente uno dei nomi più caldi, tolti appunto i primi tre che sembravano essere un po' di un livello superiore. La cosa interessante è che appunto sono riusciti a ricoprire uno di quei ruoli più difficili per quanto riguarda poi un draft. E ecco, non solo Raymond, anche in questo caso comunque, perché abbiamo anche il difensore William Wallinder, anche lui così può essere un giocatore da NHL, come può diventarlo. Poi bisognerà vedere, anche perché anche con altre pick i Red Wings sono riusciti ad assicurarsi dei giovani che hanno sicuramente potenzialmente almeno la stoffa per diventare, ecco, dei veri giocatori di NHL. Chiudiamo invece con i New Jersey Devils, che hanno potuto scegliere con la numero 5, dunque anche loro uno scalino sotto a quelli che sono le squadre precedenti, però ecco, sicuramente due pick su tutte, stiamo parlando di Alexander Holtz e Dawson Mercer. I Devils così facendo sono riusciti ad assicurarsi due ottimi prospetti a livello offensivo, due ottimi attaccanti che possono diventare parte importante della franchigia. E poi c'è un altro un'altra pick interessante, questo Shakir Mukamdullin, che anche lui così può diventare un ottimo giocatore di NHL. Magari non riuscirà a diventare, come veniva un po', diciamo così, venduto, un po' hypato, concedetemi il termine, l'inglesismo, dunque c'era molto hype per lui, si parlava di un difensore, un top 4 difensore in rosa, però comunque diciamo il potenziale c'è, chissà, non è escluso. E sempre per quanto riguarda i New Jersey Devils è interessante anche l'arrivo del portiere Nico Dow e dell'attaccante Jaromir Pitlick, che anche loro appunto hanno buone chance, ecco, di diventare delle pedine importanti in vista poi della prossima stagione, ma non solo, anche in ottica con uno sguardo più ad ampio raggio. E concludiamo questa 22esima puntata parlando invece di quelle che sono un po' le notizie che arrivano dalla NHL riguardo alla prossima stagione, sì, perché come sapete la situazione Covid è tutt'altro che risolta, purtroppo negli Stati Uniti come anche nel resto dell'Europa, anzi dove siamo in piena seconda ondata. Comunque ecco, c'è un po' il discorso di come poi riuscirà la Lega a trovare una soluzione a quella che potrebbe essere quella di cominciare la nuova stagione, quella appunto 2021-2022, sostanzialmente in una situazione ancora pandemica, fortemente pandemica. È arrivata proprio giovedì 22 ottobre, noi stiamo registrando di venerdì 23 ottobre, il giorno dell'uscita del podcast, e dunque è arrivata ieri la notizia che quelle per quanto riguarda il Winter Classic a Minneapolis e anche l'All-Star Game che doveva essere disputato a Sunrise in Florida, ebbene entrambi gli eventi, chiaramente 2021, sono stati posticipati. Ora poi il discorso, se vogliamo, è che ufficialmente non si sa ancora per quando sono stati appunto posticipati, a quando, però secondo secondo quelle che sono un po' le informazioni che Atletica è riuscito a reperire, a quanto pare ci sarebbe l'idea di spostare il Winter Classic al Target, quello che si svolgerà appunto al Target Field di Minneapolis tra i Minnesota Wild e i St. Louis Blues, di spostarlo al 1 gennaio 2022. Questa sarebbe un po', diciamo così, la soluzione. Però è chiaro che è tutto un po' in dubbio. C'è anche la questione legato legata, scusate, all'All-Star Game, e anche questo un po' in dubbio perché vi ricorderete forse nell'accordo che stilarono i giocatori e l'accordo tra la NHL e la NHLPA, dunque l'associazione dei giocatori, c'era quella che i giocatori potessero disputare quelli che sono i giochi olimpici invernali del 2022 che saranno a Pechino, e di conseguenza ecco che dovendo fermare il campionato per quel periodo bisognerà combinare la stagione in una maniera diversa. Di conseguenza forse potrebbe addirittura non esserci l'All-Star Game appunto durante la stagione 2021-2022, però staremo a vedere. Quello che per ora si sa è che la NHL ha anche deciso di posticipare o comunque di annullare quella che erano le Global Series 2020, sapete, il fatto di iniziare diverse partite con le franchigie che cominciano la loro stagione in Europa. L'anno scorso ad esempio ricordo la presenza ad esempio dei Philadelphia Flyers che disputarono un'amichevole a Losanna e poi si recarono a Stoccolma. C'erano anche un'altra squadra per esempio che giocava a Praga, se non sbaglio, e Boston. Comunque sì, appunto, hanno già deciso di evitare quella che è la trasferta europea, e di fatto le due squadre interessate sono Boston Bruins e Nashville Predators. Avrebbero dovuto aprire appunto la loro stagione 2020-2021 a Praga, in Repubblica Ceca, e questo invece non sarà possibile. Allo stesso tempo Colorado Avalanche e Columbus Blue Jackets, che erano attesi anche loro erano attesi a debuttare la propria stagione a Helsinki in Finlandia, e anche loro sono stati fermati. Dunque, vedete, c'è tantissima neanche confusione, ma diciamo instabilità per quanto riguarda le scadenze. C'è sempre anche aperto il discorso di quando è che effettivamente prenderà il via la nuova stagione. Anche su questo c'è tanta incertezza. Il commissioner Gary Bettman aveva parlato questo alcuni mesi fa, durante la pandemia, aveva parlato della possibilità di aprire le nuove stagioni proprio con il Winter Classic, quindi si parla appunto del 1 gennaio, non prima. Bisognerà vedere un po'. Secondo quanto riportato da The Athletic, c'è la possibilità che la prossima stagione, proprio in attesa che le acque si calmino a livello di pandemia, ma se la prossima stagione dovesse iniziare ancora in una situazione molto difficile a livello sanitario, l'idea era quella di creare quattro bolle modificate chiaramente rispetto a quelle che erano le bolle degli scorsi playoff, insomma, con queste quattro bolle, una in Canada e tre negli Stati Uniti, e a quel punto ci sarebbe un riallineamento per quanto riguarda chiaramente le division, in modo che le squadre canadesi possano giocare all'inizio solo tra di loro, così da, diciamo, prendere tempo. Le squadre comunque giocano anche negli Stati Uniti, chiaramente in base a questioni, diciamo così, logistiche, a livello di vicinanza statale, e di conseguenza l'NHL riuscirebbe a prendere tempo perché si svolgerebbero comunque delle partite, e poi sempre appunto nella speranza che la situazione sanitaria cambi, a quel punto lì poi si potrebbe riuscire a tornare, diciamo, a disputare le partite anche attraversando Stati Uniti e Canada. E ormai la situazione è un po' così, come detto, vige sicuramente l'incertezza. Da parte nostra appunto comunque vi terremo aggiornati, vedremo. In teoria metà novembre, inizio novembre, metà novembre dovrebbero iniziare i training camp. Si inizierà con quel momento, diciamo, di quelle settimane che sono facoltative. C'è anche il discorso dei giocatori che arrivando dall'Europa sono costretti a fare 2 settimane di quarantena, e poi dopo dovrebbero così accodarsi al resto della squadra, ma restano in vigore quelle che erano appunto le linee guida a livello sanitario, quindi i giocatori non potranno allenarsi più di 6 sul ghiaccio, il porto delle mascherine, eccetera. Ormai è una situazione del genere e davvero non resta che convivere con essa. Detto ciò, per la 22esima puntata è davvero tutto. Come detto in apertura, si chiude qui la stagione 2019-2020 anche per quanto riguarda l'attività di Puck Drop Podcast, che dovrebbe tornare nelle prossime settimane con diverse novità. Io vi ringrazio per l'ascolto durante tutta la stagione e ringrazio di cuore, ci tengo, The Cutting Edge, la piattaforma che ci ha ospitato e alla quale dobbiamo molto e che è davvero bello veder crescere sempre ogni giorno di più come community. A me non resta che augurarvi una buona off season e mi raccomando ragazzi, stay safe, come dicono in Nord America. A presto!